Mi chiamo Francesco e leggo il capitolo 1 di Frankenstein di Mary Shelley. Sono nato a Ginevra e la mia famiglia è una delle più insigni di quella repubblica. I miei antenati sono stati per anni consiglieri ed economi e mio padre ha ricoperto numerose cariche pubbliche con onore e reputazione. Era rispettato da tutti quelli che lo conoscevano per la sua integrità e l'infaticabile attenzione per la cosa pubblica. Trascorse la sua giovinezza sempre preso dagli affari del suo paese. Una serie di circostanze gli impedì di sposarsi presto, e non fu che del declino della sua vita che divenne marito e padre di famiglia. Poiché le circostanze del suo matrimonio illustrano il suo carattere, non posso esimermi dal raccontarle. Uno dei suoi migliori amici era un mercante che, da una condizione florida, in seguito a numerose sventure, si ridusse in povertà. Quest'uomo, il cui nome era Beaufort, aveva un carattere orgoglioso e risoluto e non poteva tollerare di vivere in povertà e oblio nello stesso paese in cui il passato si era distinto per rango e sfarzo. Dunque, dopo aver pagato i suoi debiti nel modo più onorevole, si ritirò con la figlia a Lucerna, dove visse sconosciuto e in miseria. Mio padre era legato a Beaufort dalla più sincera amicizia e fu profondamente addolorato per il suo ritiro in quelle sfortunate circostanze. Deplorava amaramente l'ostinato orgoglio che aveva portato l'amico a una condotta così poco degna dell'affetto che li univa. Non perse tempo nel cercare di ritrovarlo, con la speranza di persuaderlo a ricominciare da capo con il suo credito e la sua assistenza. Beaufort aveva preso delle misure efficaci per nascondersi. E fu solo dopo 10 mesi che mio padre scoprì la sua dimora. Colmo di gioia per la scoperta, si affrettò verso la casa, che era situata in una stradina vicino a Ross. Ma quando entrò, lo accolsero solo miseria e disperazione. Beaufort aveva salvato solo una piccolissima somma di denaro dal suo disastro finanziario, sufficiente però a garantirgli la sopravvivenza per qualche mese. Nel frattempo sperava di trovare un qualche rispettabile impiego in un'attività commerciale. Ma durante questo intervallo non successe nulla. Il suo dolore, quando ebbe il tempo di riflettere, divenne solo più acuto e profondo, e infine si radicò così in fretta nella sua mente che in capo a 3 mesi giaceva a letto, malato, incapace di ogni sforzo. Sua figlia lo accudì con la più grande tenerezza, ma vedeva con disperazione che il loro piccolo fondo diminuiva rapidamente e che non c'era altra prospettiva di sostentamento. Ma Caroline Beaufort possedeva una mente di stampo non comune e il suo coraggio emerse per sostenerla nell'avversità. Si procurò dei lavoretti, intrecciava paglia e in vari modi riuscì a guadagnare una miseria che le permetteva a malapena di sopravvivere. Parecchi mesi trascorsero in questo modo. Suo padre peggiorò. Lei passava quasi tutto il tempo ad assisterlo. I suoi mezzi di sussistenza diminuirono e dopo 10 mesi il padre le morì fra le braccia, lasciandola orfana e in miseria. Quest'ultimo colpo la buttò a terra. Era inginocchiata vicino alla bara di Beaufort, in lacrime, quando mio padre entrò nella stanza. Fu come l'arrivo di uno spirito protettore per la povera fanciulla che si affidò alle sue cure, e dopo il funerale dell'amico, egli la portò con sé a Ginevra e la raccomandò alla protezione di un parente. 2 anni dopo, Caroline divenne sua moglie. C'era una considerevole differenza di età tra i miei genitori, ma questo fatto sembrava unirli con un più stretto legame di affetto devoto. C'era un senso di giustizia nella retta mente di mio padre che gli rendeva necessario provare completamente per amare con tutto il suo cuore. Forse da giovane aveva sofferto per non aver scoperto subito l'indegnità di un'amata, per cui era disposto ad attribuire un valore più grande alla dignità già provata. C'era un senso di gratitudine e di adorazione nel suo attaccamento a mia madre, completamente diverso da un'infatuazione senile, poiché era ispirato dal rispetto per le sue virtù e dal desiderio di essere, in qualche modo, lo strumento per ricompensarla per le sofferenze che aveva sopportato. Ciò dava una grazia inesprimibile al suo comportamento verso di lei. Faceva qualsiasi cosa per soddisfare i suoi desideri e le sue necessità. Si sforzò di proteggerla, come il giardiniere protegge una pianta esotica da ogni evento impetuoso, e di circondarla con tutto ciò che potesse tendere a suscitare piacevoli emozioni nel suo dolce e tenero animo. La sua salute e persino la tranquillità del suo spirito una volta saldo erano state scosse da ciò che aveva passato. Durante i 2 anni che precedettero il matrimonio, mio padre aveva gradualmente abbandonato tutte le sue cariche pubbliche e subito dopo la loro unione cercarono nel piacevole clima dell'Italia e nel cambiamento di paesaggio e di interessi che accompagna un viaggio attraverso questa terra meravigliosa, un ricostituente per il corpo indebolito. Dopo l'Italia visitarono la Germania e la Francia. Io, il loro primogenito, nacqui a Napoli e da neonato li accompagnai nei loro giri. Per parecchi anni rimasi il loro unico figlio. Erano così uniti che sembravano trarre le inesauribili riserve d'affetto riversate su di me da una vera miniera d'amore. Le tenere carezze di mia madre e il sorriso benevolo di mio padre, con cui mi guardava mio padre, sono i miei primi ricordi. Ero il loro giocattolo e il loro idolo, e qualcosa di più, il loro figlio, la creatura innocente e indifesa concessa loro dal cielo, da condurre al bene, e il cui destino futuro era nelle loro mani. Potevano condurmi alla felicità o alla miseria, a seconda che adempissero o meno i loro doveri nei miei confronti. Con questa profonda consapevolezza di ciò che dovevano all'essere al quale avevano donato la vita, unita alla profonda sensibilità di entrambi, si può immaginare come in ogni ora della mia infanzia io ricevessi una lezione di pazienza, carità e autocontrollo. Ero guidato da un filo di seta, così che tutto non mi sembrava che una successione di divertimenti. Per molto tempo fui la loro sola occupazione. Mia madre aveva desiderato molto avere una figlia, ma io continuai ad essere il loro unico discendente. Quando avevo circa 5 anni, mentre facevamo un giro lungo le frontiere italiane, passarono una settimana sulle sponde del lago di Como. Il loro carattere benevolo li portava spesso a visitare le case della povera gente. Per mia madre questo era più che un dovere, era una necessità, una passione che le ricordava ciò che aveva sofferto e come era stata aiutata, che la portava ad agire come un angelo custode degli affitti. Durante una delle loro passeggiate, un povero casolare in una valle attirò la loro attenzione. Era singolarmente desolato e il numero di bambini mezzi nudi che giravano lì attorno parlava di miseria nella sua forma peggiore. Un giorno in cui mio padre era andato da solo a Milano, mia madre, accompagnata da me, visitò questa dimora. Vi trovò un contadino e la moglie, gente che lavorava duro, piegati dalla fatica e dal lavoro, che in quel momento stavano distribuendo uno scarso pranzo a 5 bambini affamati. Fra questi ce ne fu una che attirò l'attenzione di mia madre molto più degli altri. Sembrava di una razza diversa. Gli altri 4 erano piccoli vagabondi robusti con gli occhi scuri. Questa bambina era esile e di carnagione molto chiara. I suoi capelli erano del più brillante oro vivo, e nonostante la povertà dei vestiti, sembravano porle una corona di distinzione sul capo. La sua fronte era chiara e ampia, gli occhi azzurri erano limpidi e le labbra e i lineamenti del suo volto esprimevano una tale sensibilità e dolcezza che nessuno poteva guardarla senza vedere in lei una specie diversa, un essere mandato dal cielo, che portava un marchio celeste in ogni suo tratto. La contadina, vedendo che mia madre lissava gli occhi pieni di stupore e di ammirazione su questa amabile bambina, le raccontò subito la sua storia. Non era figlia sua, ma era la figlia di un nobile milanese. Sua madre era tedesca ed era morta dandola alla luce. La piccola era stata affidata a balia, a questa brava gente. A quei tempi stavano meglio. Non erano sposati da molto e il loro figlio maggiore era appena nato. Il padre della loro protetta era uno di quegli italiani allevati nel ricordo dell'antica gloria d'Italia, uno degli schiavi ognor frementi, che si sforzava di ottenere la libertà per il suo paese, ma la debolezza di quest'ultimo ne fece una vittima. Non si sapeva se fosse morto o imprigionato nelle carceri austriache. Le sue proprietà furono confiscate, sua figlia rimase orfana e in miseria. Continuò a vivere con i suoi genitori adottivi e sfiorì in quella rude dimora, più graziosa di una rosa da giardino tra scuri rovi. Quando mio padre tornò da Milano, mi trovò a giocare nel salone della nostra villa con una bambina più bella di un cherubino dipinto, una creatura che sembrava irradiare luce dal suo sguardo e le cui altezze e movimenti erano più leggeri di quelli dei camosci delle colline. L'apparizione gli fu presto spiegata. Col suo permesso, mia madre convinse i suoi semplici custodi ad affidare a lei il loro incarico. Essi erano affezionati alla dolce orfana. La sua presenza era sembrata loro una benedizione, ma sarebbe stato crudele tenerla nella povertà e nel bisogno quando la provvidenza le offriva una protezione così potente. Si consultarono col prete del loro villaggio e il risultato fu che Elisabeth Lavenza divenne l'inquilina della casa dei miei genitori, più che una sorella per me, la meravigliosa e adorata compagna di tutte le mie occupazioni e dei miei divertimenti. Tutti volevamo bene a Elisabeth. L'attaccamento appassionato e quasi reverenziale che tutti provavano per lei, me compreso, divenne per me motivo di orgoglio e di piacere. La sera, prima che arrivasse in casa nostra, mia madre mi disse con gioia: «Ho un bel regalo per il mio Victor, lo avrai domani». E quando il mattino dopo mi presentò Elisabeth come suo regalo, io, con la serietà di un bambino, interpretai quelle parole alla lettera e considerai Elisabeth come mia, mia da proteggere, da amare e da accudire. Tutti gli elogi rivolti a lei io li consideravo fatti a una mia proprietà. Ci chiamavamo familiarmente l'un l'altra con il nome di cugino. Nessuna parola, nessuna espressione può esprimere il tipo di rapporto che la legava a me, più di una sorella, dato che fino alla morte doveva essere solo mia.